uno sguardo ai comandi. Di fianco a lui, Salem è ancora inebriato dall'adrenalina, il gusto eccitante del sangue versato. Quegli infedeli, in divisa United Airlines, poco avevano potuto. Ma Marwan, davanti alla cloche, sa una cosa che Salem ignora. Nessuno dei due sarebbe arrivato vivo alla fine di quella giornata. Ma cosa stanno facendo? Il meccanico motorista guarda verso la taxiway dell'aeroporto internazionale di Miami con l'espressione tipica di chi non vuole credere ai suoi occhi. Cioè, ma la lasciano così? Qualche decina di metri avanti a lui, due uomini hanno appena chiuso la portiera di un monomotore Piper Cherokee, sbattendola mentre parlano animatamente tra loro, chiaramente frustrati da qualcosa. Il problema è che l'aereo si trova nel bel mezzo della taxiway e i due, facendo ampi gesti tra loro, si stanno semplicemente allontanando, mollando lì il Piper. L'impennaggio di coda riporta il nome Huffman Aviation, un noto noleggiatore della zona. Qualche minuto prima il propulsore si era acceso senza problemi, ma poi aveva eruttato un paio di piccole nuvole di fumo e si era piantato di lì a pochi metri. E quindi i due piloti erano scesi e ora sono lì che si dirigono verso l'hangar della General Aviation, come se nulla fosse, come se quello non fosse più un problema loro. Sono le 17:45 del 27 dicembre 2000 e il Piper sarà rimosso solo un'ora e un quarto dopo. I due piloti hanno nomi che in pochi mesi saranno sulla bocca di tutti: Mohammed Atta e Marwan Al-Sehi. I due si sono conosciuti un paio d'anni prima, nel 1998, quando Marwan si era trasferito dagli Emirati Arabi prima a Bonn e poi ad Amburgo, in Germania. Nato il 9 maggio 1978 a Ras al-Khaimah, il giovane arabo non era di certo una persona che si facesse notare. Non schivo o solitario, semplicemente anonimo. Dopo un addestramento militare post-diploma, Marwan entra in una scuola militare, che gli consente di proseguire gli studi poi in Germania. Qui per certi versi riesce a ritagliarsi un ruolo più sociale ed è considerato un ragazzo cortese e simpatico, che veste l'occidentale e ogni tanto noleggia una vettura per fare viaggi verso Berlino, l'Olanda, la Francia. Un giorno di quel 1996, la sua insegnante di tedesco, Gabriele Bock, instaura con lui una conversazione che parte dall'esercizio funzionale della lingua, ma che si espande ad altro. La scusa è quella di parlare la lingua, ma l'argomento è serio: il futuro. E Marwan con lei, forse per la prima volta da quando è partito, si lascia andare. La scuola non sta andando bene e soprattutto non ha idea di cosa voglia fare nel futuro. A soli 18 anni si sente come in trappola. I primi tempi a Bonn non sono stati facili, compreso un mezzo scontro istituzionale con l'università che ha provato a proibirgli di tornare a casa per risolvere un problema di famiglia. A inizio 1998, di conseguenza, decide di trasferirsi alla Technical University di Amburgo, dove viene indirizzato lo studio dell'ingegneria navale. Ma anche qui si trova bene, ma non troppo, e deve ripetere un semestre. Forse per cercare uno sfogo a questa sua frustrazione, o per trovare una guida di qualche tipo, il giovane comincia a affrontare più assiduamente una delle moschee della città, dove conosce non solo suoi conterranei, ma anche tanti altri fedeli che giungono da più parti del mondo medio orientale. Alcuni vivono in Germania, altri sembrano andare e venire in continuazione, portando sempre più notizie allarmanti e rabbiose storie dalla Palestina occupata. In questo clima si trova decisamente meglio a parlare con i suoi nuovi amici, di religione, futuro e soprattutto di lotta per migliorare la situazione. Nel 1999 gli giunge notizia che il suo fratellastro gli ha anche trovato una moglie e a gennaio 2000 si celebrano le nozze tra Marwan e la giovane Fauzeya. Ma ormai Marwan era cambiato, anche nei confronti della sua stessa famiglia. Quando chiedevano a lui e ai suoi amici Atta e Asil B: «Ma perché non ridete mai?», la risposta del ventenne era sempre: «Come puoi ridere quando ci sono fratelli che muoiono in Palestina?». La radicalizzazione si è ormai completata. Marwan è entrato in contatto con alcuni dei più influenti reclutatori jihadisti presenti in Europa. E nel tardo 1999, poco prima di sposarsi, lui e altri cinque confratelli della cella di Amburgo sono pronti per partire alla volta della Cecenia, per combattere per la fede contro i malefici russi. Ma subito prima della partenza vengono convinti a restare. «Ci sono piani più grandiosi per voi», dice loro Khalid al-Masri, per calmare i loro spiriti. «Osama vuole incontrarvi». Ed è così che succede. I tre viaggiano verso l'Afghanistan, incontrano il capo incontrastato di Al-Qaeda e partecipano a una formazione militare alle porte di Kabul per qualche settimana. A metà 2000 sono tutti di ritorno in Europa e si iscrivono a scuole di aviazione. Ma le tempistiche e la burocrazia giocano contro, quindi si convincono che la via migliore sia quella di imparare in America. L'America, quel luogo di perdizione infame, causa di tante sventure per il loro popolo. Ma se spendere dei soldi a favore delle loro tasche porterà a quello di cui ci ha parlato Osama, ben venga, pensano. Ben venga tutto. Ormai è deciso. Il fumo è come la luce per una falena. Da lì sopra è come se un fiammifero fosse stato spento poco dopo essere stato acceso. Invece no. Qualche minuto prima, Mohammed, suo fratello di spirito Mohammed, aveva compiuto il suo martirio. E sempre lì, Marwan avrebbe trovato il suo, a breve. 11 settembre 2001. Ore 6.55 del mattino, Logan International Airport. Marwan si guarda in giro nervoso. L'aereo in cui stanno arrivando alcuni degli altri è in ritardo. Non può tradire le sue emozioni, soprattutto con gli altri, ma hanno speso troppo tempo e troppi soldi per far partire il piano. E poi come potrebbero spiegare un fallimento? Il tabellone luminoso finalmente conferma l'atterraggio del volo American Airlines che stava attendendo, ma in un altro terminal rispetto a quello dove si trova. Marwan allora tira fuori il telefono e chiama. «Fratello, tutto confermato? Partiamo!» La voce di Mohammed Atta, dal terminal American Airlines, arriva decisa. «Sì, fratello, questa notte ceniamo in paradiso». I due non si possono vedere, ma entrambi sono consapevoli dell'emozione dell'altro. Il volo United Airlines 175 comincia il rullaggio qualche minuto dopo l'American Airlines 11, alle 8.14, destinazione Los Angeles. L'aereo è pieno solo per un terzo, con 56 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio. Tra questi ultimi il capitano, Victor Saracini, e il primo ufficiale, Michael Horrocks. Come nell'aereo dell'American, c'erano 5 passeggeri di chiara origine medio orientale, tra business e first class. 2A, 2B, 6C e 9C e D. Quasi come scolaretti in gita, i 5 si scambiano occhiate e qualche nascosto sorriso nervoso. Loro sanno. Marwan quasi li fulmina con lo sguardo, però. Sa che lui, in quanto capo della squadra, ha la responsabilità della buona riuscita. E soprattutto, al contrario degli altri, sa esattamente qual è la destinazione ultima. Quello che però ancora non sa è che nel momento in cui l'aereo in cui viaggia stacca le ruote dal suolo, esattamente in quel momento, il suo confratello Mohammed aveva già iniziato a prendere il controllo del suo di volo. Non solo, ma l'Air Traffic Control di Boston alle 8.37, quando già sono all'altitudine di crociera di 31.000 piedi, chiede ai piloti del volo 175 di virare per stare lontano dall'American, che ha smesso di rispondere e ha staccato il transponder. Ed è proprio Saracini ad avvertire di aver udito una trasmissione sospetta. È Atta, che sbagliando pulsante parla nella frequenza radio invece che con la cabina passeggeri. Ma quella trasmissione è anche l'ultima da parte dell'equipaggio. Nessuno lì dentro lo sa, ma si sta compiendo un rito già visto altrove e che si ripeterà ancora quel giorno. Due dirottatori si alzano, estraggono i piccoli coltelli e temperini nascosti e accoltellano prima le hostess, poi un passeggero che cerca di ribellarsi, e infine entrano in cabina di pilotaggio, uccidendo i piloti. L'intera operazione è esattamente così. Veloce, spietata, studiata. I passeggeri tenuti buoni con la minaccia di una bomba e con l'uso di spray urticante. Marwan entra in cabina quando ormai tutto è stato portato a termine da parte dei suoi sodali, Beni Ahmad e Al-Seri. Si siede ai comandi, sporchi ancora di sangue, con calma. Si guarda attorno. Tutto è dove deve essere, ovviamente. Per prima cosa tenta di spegnere il trasponder, ma per qualche ragione non ci riesce. Anzi, cambia il numero un paio di volte nel giro di un minuto, mentre fa deviare l'aereo dalla rotta originale. Ci vogliono però quasi 5 minuti prima che l'operatore dell'ATC se ne accorga, distratto dalla boraonda causata dal volo American Airlines, ormai invisibile. Ma appena capita la situazione, al centro di controllo Mike Bottiglia inizia freneticamente a dare indicazioni agli altri aerei nei dintorni. Al contrario del suo collega che segue il volo 11, lui può continuare a seguire il volo che, ormai è chiaro, è stato dirottato. Un brivido lungo la schiena. Invece di fare quello che sta ordinando in radio, il volo 175 vira e accelera, perdendo quota. Esattamente nella direzione del Delta Airlines da Hartford a Tampa. Delta 2315, volo Delta 2315, azione evasiva. Abbiamo un aeroplano che non sappiamo cosa stia facendo, qualsiasi azione evasiva. I riflessi del capitano di quel volo sono niente più di sufficienti. Le due macchine fatte di ali e metallo si incrociano a soli 90 metri di distanza, con il mezzo dirottato che sfreccia come un fulmine poco sotto. Ore 8:52. Il telefono di Mark Policastro suona insistentemente. Mentre ancora termina la conversazione con un collega d'ufficio, il responsabile del maintenance office di San Francisco alza la cornetta. Dall'altra parte la voce di Robert Fangman, uno degli steward. Bobby, come lo chiamano tutti, quel giorno neanche sarebbe dovuto essere a bordo. Ma Elise aveva inserito male il codice nel computer dei turni e... Ma non importava. Bobby ama così tanto quel lavoro. Si era licenziato qualche tempo prima dal suo precedente mestiere, proprio perché era affascinato da quella vita, da quei viaggi, dalla sensazione di essere sempre in movimento. E non si era mai pentito della scelta. Mi potrebbero tagliare lo stipendio del 50% e lo farei comunque, era solito dire. Fangman parla con lucidità, professionalità e fermezza a Policastro. Riporta la morte di entrambi i piloti e il ferimento di una collega. Parla della bomba a bordo e dell'aria irrespirabile. Le urla e del fatto che sono scesi tantissimo in quei minuti. Dopo 1:15 la chiamata si interrompe. L'aereo, nelle mani di Marwan, si muove erraticamente in maniera quasi violenta. Tra la paura e i movimenti improvvisi, alcuni dei passeggeri cominciano a sentirsi male. In cabina rientra Benny Ahmad. Il giovane guarda fuori, ancora pieno di energia data dall'adrenalina. Non riesce comunque a reprimere un misto di paura ed eccitazione nel vedersi volare dalla cabina di pilotaggio di un aereo, attraverso quelle finestrelle così piccole. «Fratello, tutto bene dietro? E ora? Cosa facciamo ora?» Marwan non risponde, mentre manovra leggermente ancora i comandi verso avanti, facendo scendere ulteriormente l'aeromobile. Ora Manhattan si vede distintamente. Il fumo non è più indovinato, ma denso e pesante. Alcune correzioni e la rotta è decisa. L'opera di Atta, il suo capolavoro, ha già risvegliato il mondo. Ne è sicuro, Marwan. E ora tutti sapranno anche di lui, del suo martirio, della loro causa. Nessuno potrà più far finta di non sapere. E cadranno, perché tutti seguiranno il loro esempio e il nemico sarà annientato in poco tempo. Morte ai miscredenti, morte all'invasore, morte a chi ha creato tanto dolore nella nostra gente. Marwan sorride, dopo tanto tempo. Peter Hanson non ci può credere. Il suo telefono prende. Di nascosto, abbassandosi tra i sedili, digita il tasto per la chiamata veloce. Suo padre risponde dopo pochi istanti. «Papà, sono Peter», dice, mentre getta un occhio prima ai dirottatori, lì in fondo, e poi a sua moglie Sue e alla loro figlioletta Christine, di 2 anni e mezzo. «Papà, siamo stati dirottati. Hanno accoltellato delle hostess e forse ucciso altri. Chiama la United ora che...» La telefonata si interrompe. Lee Hanson, il padre di Peter, prova a chiamare immediatamente la compagnia americana, ma dopo qualche minuto di attesa desiste e chiama la polizia. Ma mentre sta cercando di spiegare, sente un'altra chiamata in linea. Di nuovo, Peter. Passa immediatamente a quella. Papà si mette male, Dicono che hanno una bomba. La gente sta vomitando, l'aereo si muove a scatti. Non credo sia il pilota che manovra. Credo che stiamo andando giù. Credo che vogliano andare a Chicago, da qualche parte, e schiantarsi in un edificio. Non preoccuparti, papà. Se succede così sarà veloce. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio... Lienson, immobile e atterrito, sente l'urlo di una donna che sovrasta la voce di suo figlio all'altro capo del telefono. E poi il suono irritante del telefono sconnesso quando cade la linea. Tu, 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 tu. Sono le 9.03 del mattino dell'11 settembre 2001. Il volo 175 si schianta sulla facciata sud della Torre 2, al World Trade Center di New York. Ad una velocità superiore agli 800 km all'ora, perfora dal 77esimo all'85esimo piano, disperdendo i circa 34.000 litri di carburante che si incendiano all'istante in una palla di fuoco ripresa da decine di emittenti televisive, accorse lì qualche minuto prima a causa dello schianto del volo 11 dell'American Airlines. Parte del carrello e della fusoliera vengono proiettati dall'altra parte della torre e attraverso di essa, schiantandosi tra il 45esimo e il 47esimo piano del Park Place, a quasi 200 metri dal punto del primo impatto. Un ignaro Ed Bollinger, responsabile United del dispaccio informazioni, pochi istanti dopo lo schianto, invia al cockpit ormai disintegrato un messaggio a Akers. Come va il volo? Qualcosa che il dispaccio possa fare per voi? Al contrario di quanto accadde nella Torre Nord, la scala A della Torre Sud rimase intatta. Stanley Prineth era all'81esimo piano quando il volo United si schiantò esattamente su di lui. Una delle ali tagliò il suo ufficio e si fermò a 6 metri dalla sua scrivania. Inebetito, impaurito e sotto shock, Stanley si alzò quasi come un automa e si diresse dove altri 17 suoi colleghi stavano andando, feriti e sanguinanti ma incuranti del dolore. Presero proprio la scala A e in mezzo alle urla si unirono alla folla poco sotto verso la salvezza. Tutti gli altri sopravvissuti sopra la zona d'impatto invece si diressero verso il tetto sperando in un aiuto da parte degli elicotteri di soccorso. Con orrore e sgomento trovarono le porte chiuse. La torre crollò dopo 56 minuti alle 9.59, in una delle più terrificanti ed iconiche immagini del nostro secolo.